Il governo va avanti, non ci fermiamo. Il giorno dopo la batosta sulla legge elettorale, dall'esecutivo si predica calma, non ci fermiamo, dice il ministro Ciriani. Sulle preferenze se ne riparla al Senato, ma il no dei franchi tiratori all'emendamento lascia scorie profonde a destra, un segnale soprattutto a Meloni, che ora non esclude più nulla. Si scrive disagio giovanile, si legge Maranza. Le norme contro i minorenni del nuovo DDL sicurezza vanno dal fermo preventivo al divieto di aggregazione. Il nemico sociale del governo sono ancora una volta i ragazzi, preferibilmente di seconda generazione. Donald Trump minaccia di intensificare ancora gli attacchi contro Teheran. Distruggeremo le centrali elettriche e i ponti iraniani, dice, come nelle prime fasi della guerra. L'obiettivo è forzare l'Iran nei colloqui in corso. L'Italia nel picco della terza ondata di calore, con temperature fino a 40 gradi, oggi 8 città da bollino rosso, domani 15, al nord attesi anche violenti temporali, tra cui a Milano. Sui posti di lavoro si moltiplicano i problemi e le ordinanze restano inefficaci, nel pomeriggio scioperano i rider. 12:31 minuti, buongiorno, il giornale radio di Popolare Network. L'esperienza di governo va avanti, non intendiamo fermarci. Il giorno dopo la batosta sulla legge elettorale sono queste le parole d'ordine che filtrano dall'esecutivo. A rassicurare gli animi, almeno a provarci, è stato oggi il ministro per i rapporti con il Parlamento Ciriani, facendo capire che l'emendamento respinto sulle preferenze potrebbe essere discusso di nuovo quando la legge arriverà al Senato. Il no ieri col voto segreto dei 30 franchi tiratori lascia però scorie profonde a destra, una disfatta che interroga in primis Giorgia Meloni, che sulle preferenze ci aveva messo la faccia. Quali mosse ora ha la Presidente del Consiglio mentre alla Camera proseguono i lavori della legge elettorale? Sentiamo da Roma Anna Bredice.
Alla premiazione per la cucina italiana, Meloni in giacca bianca è arrivata con un viso parecchio tirato. Non deve essere stata una notte tranquilla, perché probabilmente la spinta iniziale sarà stata quella di sparigliare le carte e aprire una crisi politica. Ma la Repubblica parlamentare in cui le è capitato di essere Presidente del Consiglio non le consente di fare ciò che avrebbe voluto col premierato, chiedere al Capo dello Stato lo scioglimento delle Camere. Se salisse al Quirinale, Mattarella probabilmente le chiederebbe di verificare se sul voto di ieri ritiene di dover andare in Parlamento e vedere se ha ancora una maggioranza. In questo momento probabilmente sarebbe un azzardo, ma è anche difficile pensare che si accontenti solo di un post sui social da cui trasuda tutta la sua rabbia. Chiama la palude quella che è stato un voto parlamentare regolare, una bocciatura arrivata dalla sua maggioranza, a cui aveva trasmesso un diktat: votate le preferenze perché comando io. Ha forzato ed è andata male ciò che le era capitato con il referendum. Aveva personalizzato il voto allora, è accaduto anche questa volta. Tre riforme per accentrare il suo potere, tre riforme perse. I colpevoli di averle votato le spalle al momento sarebbero coloro che avrebbero perso di più con questa riforma, forse Forza Italia. Con la riforma al voto oggi Meloni dovrebbe allearsi con Vannacci per vincere. Tajani e soprattutto la famiglia Berlusconi avrebbero avuto tutto da perdere. I deputati di Vannacci alla Camera si fanno sentire, vendono la cara la pelle, provocano. Furgioelli a quanto pare avrebbe citato Hitler in aula. Chiedono adesso alla maggioranza di votare il loro emendamento sulle preferenze. Una provocazione anche questa, ma anche la fotografia della difficoltà di Meloni, che tra l'altro ha ottenuto anche il risultato di far arrabbiare le donne di destra. Con questa legge poche sarebbero tornate in Parlamento. Chissà se tra i 40 c'è anche un dissenso di genere contro la prima presidente donna che, come dice l'opposizione, non riesce a fare nulla per le donne. Linea allo studio.
E dunque forse i deputati di Forza Italia, su segnale dei Berlusconi, ma anche le parlamentari donne penalizzate dalla nuova legge elettorale, i leghisti o anche qualche deputato meloniano, e caccia i circa 30 franchi tiratori che hanno voltato le spalle a Meloni. La Presidente del Consiglio, sentivate nel posto in cui ha espresso tutta la sua amarezza, ha detto che ha vinto la palude. Chi sono i deputati allora che hanno votato no alle preferenze? Sentiamo Flavia Perina, giornalista della Stampa.
Chiunque può averlo fatto, nel senso che la norma sulle preferenze è invisa a quasi tutti quanti i parlamentari. Tutti sono entrati in Parlamento, sono stati rieletti magari anche più volte sulla base di meccanismi differenti, di la fedeltà ai leader, la capacità di costruirsi una posizione interna nel partito. Nessuno aveva voglia di andare a una campagna elettorale per preferenze, anche se edulcorata da una norma che obiettivamente di preferenze vere c'era poco dentro questa norma. Alla fine passavano i capolisti lista per quasi tutti i partiti, passavano i numeri due e forse il 10-15% della platea dei parlamentari sarebbe stato eletto con le preferenze. Però era una cosa che non piaceva a nessuno, quindi possiamo anche andare a caso, chiunque di Forza Italia, chiunque della Lega, chiunque lo stesso anche nell'area, secondo me, di Fratelli d'Italia. Oggi i giornali dell'area di centrodestra usano le parole badoglio, tradimento, come qualcosa di personale nei confronti della Premier, quindi sicuramente nelle relazioni interne di maggioranza questa cosa avrà un peso enorme.
E mentre la discussione alla Camera prosegue, le opposizioni hanno ritirato tutti i propri emendamenti dalla legge elettorale. La discussione è ormai una farsa, dicono. La richiesta è quella al governo di rassegnare le proprie dimissioni al Quirinale. I leader del campo largo si sono detti pronti alle elezioni anticipate. Chiara Braga, capogruppo alla Camera della PD.
Noi siamo assolutamente pronti, pensiamo anzi che, come dire, prima si chiude questa stagione di governo fallimentare della destra, meglio è. Ovviamente abbiamo lavorato in queste settimane, in questi mesi, e devo dire anche nella gestione di ieri, le opposizioni sono state tutte compatte a dimostrazione che c'è una volontà e un'assunzione di priorità, di responsabilità, cioè quello di riuscire a mandare a casa questo governo e costruire un'alternativa. Quello di ieri è stato un passaggio su un tema specifico, deve continuare con ancora più forza il nostro lavoro di costruzione dell'alternativa sul programma e sulla costruzione di una coalizione convincente senza veti. Noi sappiamo che ci sono ancora dei nodi da sciogliere, ma siamo fiduciosi di poterlo fare perché ci rendiamo conto che la posta in gioco è altissima, la tenuta delle nostre istituzioni democratiche è più forte di ogni distinguo e io sono convinta che questa è la condivisione, la posizione condivisa da tutte le forze di opposizione che vogliono sconfiggere la destra e dare un altro governo a questo paese.
E nella convulsa giornata parlamentare di ieri il governo ha trovato il tempo di approvare in Consiglio dei Ministri un nuovo disegno di legge sulla sicurezza. Contiene l'estensione del fermo preventivo ai minori, l'arresto differito per il reato di danneggiamento, il divieto di aggregazione tramite avvertimento del questore. Nel testo della norma si parla di bande giovanili che potrebbero alimentare degrado urbano, disagio sociale e insicurezza pubblica. Il nuovo nemico sociale del governo sono i ragazzi, meglio se di seconda generazione. Roberto Cornelli è un criminologo, insegna all'Università Statale di Milano.
Ancora una volta si utilizza la sicurezza come vessillo e come bandiera. Qualcuno lo diceva che dopo il fallimento del referendum sulla magistratura l'ultimo anno di legislatura sarebbe stato caratterizzato dalla sicurezza perché è l'unica materia è su cui si può legiferare senza dare conto poi dei risultati effettivi. E in effetti questo DDL sicurezza sembra che mette in campo altre norme ancora una volta su un'emergenza che è inventata più dai media che dalla realtà dei fatti, cioè quella delle bande di Maranza. Noi abbiamo dati che ci dicono che non c'è nessuna emergenza, ci sono ovviamente fenomeni che vanno monitorati, ma che non giustificano questo livello di repressione che porta poi anche a limitazioni gravi di diritti costituzionali.
Tra le misure che vengono introdotte ce n'è una particolarmente controversa ed è quella appunto del divieto di riunione tramite avvertimento del questore.
Sì, ancora una volta si utilizza il diritto di polizia, cioè si amplia la discrezionalità delle autorità di pubblica sicurezza senza nessuna garanzia dal punto di vista giurisdizionale, però che vanno a ledere diritti costituzionali fondamentali come la libertà di circolazione nel caso del fermo preventivo, addirittura adesso esteso alla movida, neanche più alle manifestazioni, e come il caso appunto del divieto di aggregazione. Insomma, qui stiamo dando davvero una discrezionalità eccessiva senza nessuna limitazione in concreto al potere di polizia.
Ora la crisi tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump oggi ha di nuovo alzato i toni minacciando attacchi contro le infrastrutture civili iraniane come nelle prime fasi della guerra. Distruggeremo tutte le centrali elettriche, tutti i loro ponti, a meno che non si siedano al tavolo delle trattative, ha detto il presidente statunitense. Nel quarto giorno consecutivo di raid reciproci, l'Iran ha fatto un primo bilancio degli attacchi degli ultimi giorni. In quest'ultima ondata di attacchi di Stati Uniti sono morti 30 civili e 7 dei militari iraniani, mentre sarebbero più di 260 i feriti. La minaccia di Trump di intensificare ancora il conflitto ha l'obiettivo di forzare Teheran nei colloqui in corso. Ascoltiamo su questo Gianluca Pastori, che insegna diritto internazionale all'Università Cattolica di Milano.
Credo ci si trovi di fronte a una fase negoziale caratterizzata dall'uso della forza. Bene o male, il dialogo continua e queste prove di forza fanno parte del dialogo in corso. È un atteggiamento, se vogliamo, molto alla Donald Trump: negoziare da una posizione di forza, non dare mai nulla per scontato. Stiamo negoziando, ma questo non significa che fra di noi non ci sia uno stato di guerra. È una politica trumpiana a cui l'Iran però sembra essersi adattato molto bene. Credo che ancora per parecchio tempo noi dovremmo assistere a questo periodico riaccendersi della violenza. Forse la complessità è proprio questo sovrapporsi, questo intrecciarsi di tavoli diversi. C'è la questione di Hormuz, sicuramente, c'è la questione del nucleare iraniano, c'è la questione a cui gli Stati Uniti sono molto sensibili della capacità missilistica dell'Iran. D'altro canto c'è l'Iran, che ha necessità, prima ancora che di riaffermare la propria sovranità e quindi portare avanti il proprio programma nucleare come dimostrazione della propria sovranità, ha la necessità di uscire dalle difficoltà economiche in cui si trova oggi.
Negli Stati Uniti c'è stata la terza morte causata dagli agenti dell'ICE in meno di una settimana. In Florida un uomo è morto investito da un tir mentre stava scappando dalla controversa Agenzia Federale per l'Immigrazione. Secondo le prime ricostruzioni, il 28enne, di cui non sono ancora state diffuse le generalità, era a bordo di un veicolo insieme ad altre persone e per sfuggire agli agenti avrebbe attraversato una strada finendo sulla traiettoria del tir. 50 persone sarebbero morte in mare dopo un nuovo naufragio al largo delle coste libiche. A raccontarlo sono stati 10 sopravvissuti. Hanno detto che la loro imbarcazione sovraccarica si sarebbe ribaltata. Sono definitive le condanne per i familiari di Saman Abbas, la 18enne di origine pakistana assassinata nel 2021 a Novellara, nel Reggiano, per essersi opposta a un matrimonio combinato. La Cassazione ha confermato l'ergastolo per i genitori e per 2 cugini della giovane, 22 anni di reclusione invece per lo zio. La decisione è arrivata dopo che la Corte ha rigettato i ricorsi degli imputati, verso i quali sono state riconosciute le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi. La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta sugli arbitri che vedeva indagato l'ex designatore arbitrale Gianluca Rocchi. L'accusa era concorso in frode sportiva per le assegnazioni di arbitri in 4 partite, tra cui alcuni match dell'Inter. Designazioni, era l'ipotesi poi tramontata, legate al gradimento o meno da parte di alcuni dirigenti del club nerazzurro. Dopo 2 anni di indagine i PM hanno concluso che non ci fu alcuna combine, anche se hanno mandato gli atti alla giustizia sportiva e alla procura generale del CONI per valutare eventuali illeciti sportivi. La novità è che si è saputo che anche l'Inter era stata iscritta nel registro degli indagati. Anche per la società però la procura ha disposto l'archiviazione. Infine l'ondata di calore sull'Italia: tra oggi e domani il picco del caldo, con 8 città in bollino rosso che domani diventeranno 15. Sui posti di lavoro si moltiplicano i problemi con le ordinanze regionali che si dimostrano inefficaci e oggi in alcune città scioperano i rider di Glovo e Deliveroo. Massimo Alberti.
Autostrada Torino-Alessandria, Autogrill, una lavoratrice fotografa un termometro che segna 50 gradi in cucina. L'ordinanza regionale sul caldo deve essere esigibile. Le nostre categorie hanno fatto oltre 20 segnalazioni e, a parte un caso a Novara dove sono intervenuti i carabinieri sui rider, nessuno è intervenuto, denuncia il segretario CGIL Piemonte Giorgio Raudo. Stesso problema denuncia il sindacato in Veneto. Si lavora in condizioni che violano le stesse ordinanze, nessuno controlla. USB invita i lavoratori a fermarsi con gli scioperi. Necessario ma una beffa, visto che il fermo dovrebbe essere compensato dalla cassa integrazione. È in questi giorni che emerge come, in assenza di una legge e automatismi, di fatto i fermi per caldo estremo siano confinati a casi isolati. In agricoltura, denuncia il sindacato, si va avanti come nulla fosse, senza rimodulazione dei turni. Così nella logistica, sui cantieri si va in ordine sparso. A Modena la polizia locale a fare i controlli. In Puglia sono stati presentati esposti per garantire l'acqua negli uffici. Se il diritto alla cassa integrazione resta dunque sulla carta, per i rider non è nemmeno su quella. Oggi le consegne saranno ferme in diverse città, tra cui Milano, Bologna, Firenze. Trattandosi di lavoratori formalmente autonomi, non hanno alcun diritto, nonostante alcune ordinanze regionali abbiano allargato le regole anche alla loro categoria. Ma se non lavorano, non guadagnano, diventando ancora il simbolo più evidente di un sistema crudele che costringe a scegliere tra salute e reddito poco, dove le tutele sono vaghe, blande, senza che ci sia la seria preoccupazione di farle rispettare.
E le previsioni del tempo dicono che oggi si prevedono temperature fino a 40 gradi, soprattutto al centro-sud, attesi però anche violenti temporali e grandinate al nord, tra cui a Milano tra il pomeriggio e la sera. Ed è tutto per questa edizione del Giornale Radio, condotta da Mattia Guastafierro, in redazione con Alessandra Tommasi e Diana Santini. La prossima edizione alle 15:30. Buon ascolto.